Capitolo dodicesimo. Una delle ragioni per cui l'animo di Tom si era distratto dalle sue pene segrete era che aveva trovato una faccenda nuova e importante della quale interessarsi. Becky Thatcher aveva smesso di venire a scuola. Per qualche giorno Tom aveva lottato col suo orgoglio, cercando di buttarsela dietro le spalle, ma non c'era riuscito. Così cominciò a ciondolare intorno alla casa di suo padre verso sera e a sentirsi molto infelice. Becky era malata. E se fosse morta? Era un pensiero angoscioso. Tom non riusciva più a provare il minimo interesse per la guerra e nemmeno per la pirateria. La vita per lui aveva perso ogni attrattiva. Non restava che un mare di desolazione. Tom ripose il cerchio e il bastone. Non lo divertivano più. Sua zia era preoccupata. Cominciò a sperimentare su di lui medicine di ogni genere. Era una di quelle persone che hanno una vera e propria infatuazione per i rimedi più ciarlataneschi e per tutti i sistemi più moderni per proteggere o ridare la salute. Era in queste cose una sperimentatrice inveterata. Quando in questo campo usciva qualcosa di nuovo, non vedeva l'ora di provarlo. Non su di sé, perché lei non stava mai male, ma sul primo che le fosse capitato a tiro. Zia Polly era abbonata a tutti i periodici che si occupavano della salute e di altre frenologiche ciurmerie, e la solenne ignoranza di cui queste riviste traboccavano era musica per le sue orecchie. Tutte le baggianate che contenevano sull'ossigenazione del sangue, su come andare a letto, e come alzarsi, e cosa mangiare, e cosa bere, e quanta ginnastica fare, e in quale stato d'animo tenersi, e cosa mettersi. Era tutto Vangelo per lei. E non si accorgeva mai che le pubblicazioni mediche del mese in corso dicevano abitualmente tutto il contrario di quello che avevano raccomandato il mese prima. Zia Polly era un'anima candida e sincera come le giornate erano lunghe e perciò era facile preda di qualsiasi dulcamara. Raccoglieva i suoi periodici e i suoi rimedi miracolosi e, armata di questi strumenti letali, cavalcava il livido cavallo della morte con l'inferno alle calcagna, metaforicamente parlando. Ma non ebbe mai sospetto di non essere, per i suoi vicini sofferenti, un angelo risanatore e un toccasana ambulante. L'idroterapia era la nuova moda del momento e il cattivo stato di Tom fu per lei una manna. Ogni mattina lo faceva uscire all'alba, lo portava nella legnaia e lo affogava in un diluvio d'acqua fredda. Poi lo strofinava con un asciugamano che pareva una raspa, facendolo rinvenire. Infine lo avvolgeva in un lenzuolo bagnato e lo metteva sotto un mucchio di coperte fino a fargli sudare anche l'anima, o meglio, come diceva Tom, fino a quando le macchie gialle non gli uscivano dai pori. Eppure, nonostante tutto questo, il ragazzo diventava sempre più melanconico, pallido e abbattuto. Lei aggiunse bagni caldi, semicupi e immersioni. Il ragazzo era sempre triste come un funerale. Lei cominciò a integrare l'idroterapia con una dieta leggera di pappine di farina d'avena e cataplasmi. Calcolava la sua capacità come avrebbe fatto con quella di una giara e ogni giorno lo riempiva di miracolose panacee. A questo punto Tom era diventato indifferente alla persecuzione. Questa fase riempì di costernazione il cuore della vecchia signora. Bisognava spezzare a ogni costo quella crosta di indifferenza. Fu allora che zia Polly sentì parlare per la prima volta dell'ammazza dolore. Ne ordinò subito in grande quantità, lo assaggiò e si sentì piena di riconoscenza. Era fuoco puro allo stato liquido. Abbandonò l'idroterapia e ogni altra cosa e concentrò le sue speranze sull'ammazzadolore. Ne diede a Tom un cucchiaio da tè e con l'ansia più profonda attese i risultati. Le sue preoccupazioni svanirono di colpo, il suo spirito si tranquillizzò. L'indifferenza, infatti, era spezzata. Il ragazzo non avrebbe potuto mostrare un interesse più vivo e convincente nemmeno se la zia gli avesse acceso il fuoco sotto il sedere. Tom capì che era venuto il momento di svegliarsi. Quella vita poteva essere abbastanza romantica nello stato di frustrazione e di infelicità in cui si trovava, ma cominciava a prendere un indirizzo assai poco sentimentale e troppo fastidioso. Perciò Tom ideò vari progetti destinati a dargli un po' di sollievo e alla fine scelse quello che lo obbligava a dichiararsi entusiasta dell'ammazzadolore. Dopodiché lo chiese tanto spesso da diventare un autentico seccatore e sua zia finì per dirgli di servirsi da solo e di smetterla di importunarla. Se fosse stato Sid, nessun dubbio avrebbe potuto turbare la sua gioia, ma poiché si trattava di Tom, sorvegliava di nascosto la bottiglia. Trovò che la medicina diminuiva veramente, ma non le venne il sospetto che il ragazzo se ne servisse per curare la salute di una crepa nel pavimento del soggiorno. Un giorno Tom stava appunto somministrando il medicinale a quella crepa quando arrivò il gatto giallo di sua zia facendo le fusa, guardando avidamente il cucchiaio e miagolando per averne un po'. Tom disse: «Non chiederlo se non lo vuoi, Peter». Ma Peter gli fece capire che lo voleva. «Sei sicuro?» Peter era sicuro. «Tu me l'hai chiesto, io te lo darò, perché ho il cuore tenero. Ma se scoprirai che non ti piace, la colpa sarà soltanto tua». Peter ne convenne e Tom allora gli aprì la bocca e gli versò la mazza dolore in gola. Peter fece un balzo in aria di 2 metri, poi lanciò un grido di guerra e si mise a girare in cerchio nella stanza, urtando i mobili, rovesciando vasi di fiori e mettendo a soqquadro la casa. Poi si drizzò sulle zampe posteriori e si mise a ballare qua e là in una frenesia di gioia, con la testa piegata sulla spalla e la voce che proclamava ai 4 venti la sua inappagabile felicità. Quindi riprese a correre come un fulmine nella casa, seminando caos e distruzione nella sua scia. Zia Polly entrò in tempo per vedergli fare alcuni doppi salti mortali, seguiti da un ultimo potentissimo urrà e da un volo attraverso la finestra aperta che trascinò nella caduta i vasi di fiori superstiti. La vecchia signora rimase pietrificata dallo stupore, contemplando lo spettacolo sopra gli occhiali abbassati. Disteso sul pavimento, Tom stava morendo da ridere.
«Tom, che diavolo gli ha preso quel gatto?»
«Non lo so, zia», disse il ragazzo con voce rotta.
«Ma come? Non ho mai visto nulla di simile. Perché si comportava così?»
«Non lo so davvero, zia Polly. I gatti si comportano sempre così quando si divertono».
«Ah sì?»
C'era qualcosa nel tono della zia che diede a Tom una fitta di apprensione.
«Sì, zia. Cioè, credo».
«Credi?»
«Sì, zia».
La vecchia signora si stava chinando mentre Tom l'osservava con un interesse reso più vivo dall'ansia. Troppo tardi indovinò le sue intenzioni. Il manico del cucchiaio rivelatore era visibile sotto la balza del copriletto. Zia Polly lo raccolse, lo tenne in mano. Tom trasalì e abbassò gli occhi. Zia Polly allora lo sollevò per il solito manico, l'orecchio, e gli diede un sonoro scappellotto col ditale.
«E ora dimmi, perché hai voluto trattare così quella povera bestia a cui manca la favella?»
«L'ho fatto perché mi faceva compassione. Perché non aveva una zia?»
«Non aveva una zia. Stupido. Che c'entra questo?»
«C'entra sì, perché se ne avesse avuta una, ci avrebbe pensato lei a bruciargli le budella. Gli avrebbe arrostito le frattaglie senza rimpianti, manco fosse un essere umano».
Zia Polly provò una fitta improvvisa di rimorso. Questo metteva le cose in una nuova luce. Ciò che era crudele per un gatto poteva esserlo anche per un ragazzo. Cominciò a intenerirsi. Le dispiaceva. Gli occhi le si inumidirono e allora mise la mano sulla testa di Tom e disse dolcemente: «Io lo facevo per il tuo bene, Tom».
«E Tom ti ha fatto bene?»
Tom la guardò in faccia mentre un lampo d'ironia rischiarava, quasi impercettibilmente, la gravità della sua espressione.
«Lo so che facevi per il mio bene, zietta, e anch'io l'ho fatto per il bene di Peter. Avrai notato che ha fatto bene anche a lui. Non l'ho mai visto così vispo».
«Oh, fila, Tom, prima che io perda di nuovo la pazienza. E cerca di vedere se ti riesce di fare il bravo una volta tanto, così non dovrai prendere altre medicine».
Tom arrivò a scuola in anticipo. Qualcuno non mancò di notare che questa strana cosa era successa tutti i giorni negli ultimi tempi. Anche ora, come sempre ultimamente, si trattenne vicino al cancello del cortile invece di giocare con i compagni. Era malato, disse, e ne aveva tutta l'aria. Si sforzava di far credere di guardare dappertutto tranne che nella direzione in cui guardava veramente, verso il fondo della strada. Finalmente comparve Jeff Thatcher e il viso di Tom si illuminò. Guardò da quella parte ancora per un attimo, poi voltò tristemente le spalle. Quando Jeff Thatcher arrivò, Tom lo abbordò e buttò lì qualche frase guardinga atta a farlo parlare di Becky, ma quello sciocco non vide neanche l'esca. Tom rimase di vedetta, palpitando di speranza ogni volta che avvistava un allegro vestitino e detestandone la proprietaria appena si accorgeva che non era quella giusta. Alla fine i vestitini cessarono di comparire e lui cadde nella disperazione più nera. Entrò nell'aula deserta e si accinse a trascorrere un mattino di tormenti. Allora un ultimo vestitino varcò il cancello e il cuore di Tom fece un gran balzo. Un istante dopo era già fuori e faceva il diavolo a quattro come un vero indiano, gridando, ridendo, inseguendo i compagni, saltando lo steccato a rischio della vita o di un braccio o di una gamba, eseguendo salti mortali, stando ritto sulla testa, facendo insomma tutti gli eroismi che poteva concepire e tenendo bene aperto in tutto questo tempo un occhio furtivo per vedere se Becky Thatcher lo aveva notato. Ma lei sembrava ignara di tutto, non guardò mai dalla sua parte. Possibile che non si fosse accorta della sua presenza? Tom compì allora le sue prodezze nelle immediate vicinanze della bambina. Arrivò lanciando grida di guerra, strappò il berretto a un ragazzo, lo scaraventò sul tetto della scuola, piombò in mezzo a un gruppo di ragazzi facendoli cadere da ogni parte e finì lui stesso lungo disteso sotto il naso di Becky, che per poco non andò a gambe levate. Dopodiché la bambina si voltò col naso per aria e lui la sentì dire:
«Uffa, certa gente si crede tanto in gamba che deve sempre mettersi in mostra».
Le guance di Tom si imporporarono. Il ragazzo si alzò da terra e se la svignò, a testa bassa, come un cane bastonato.